Prepararmi a questo incontro, ho ascoltato la parola della Bibbia e mi sono avvalsa soprattutto di questo testo che vi propongo, non so se si vede, eccolo. Si intitola Da Adamo ad Abramo o l'errare dell'uomo, forse ve l'abbiamo anche già citato precedentemente. L'autore è André Benin e l'edizione è Edizione Deoniane Bologna, costo sui 27 euro. Io l'ho trovato molto molto interessante, soprattutto perché è molto didattico e allo stesso tempo non è troppo difficile. Per cui se avete voglia di approfondire personalmente, questo è il sussidio che ho utilizzato. Mi sono avvalsa anche dell'enciclica di Giovanni Paolo II, che si intitola Sollecitudo rei socialis, in particolare i numeri 36, 37 e 38, che se volete potete trovare anche in internet. Bene, incominciamo. Caino si allontana da Adonai e se ne va ad abitare nel paese di Nod, a est di Eden. Nod significa terra di erranza dall'ebraico. Si sottintende una terra di vagabondaggio, andirivieni e di totale incertezza sul futuro. In Genesi 4,17 abbiamo letto: Caino conobbe la sua donna, ed ella fu incinta e generò Enoch. Caino vive una relazione con una donna che sembra avere le stesse caratteristiche del rapporto tra i suoi genitori, cioè tra Adamo ed Eva. In Genesi 4,1 avevamo letto: Adamo conobbe Eva, che concepì e partorì Caino. Inoltre Caino si mette a costruire una città. Abbiamo letto: poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. Secondo il teologo André Benin, sono possibili due interpretazioni. Se è Caino a costruire la città, questo potrebbe significare una protesta contro il castigo divino che lo destina all'errante, dato che la città presuppone un modo di vita sedentario. Però si potrebbe anche interpretare come l'opera di un uomo, Caino, fidandosi della parola e del segno di protezione di Adonai, non teme più gli altri e la violenza, oppure di un uomo che dopo aver visto dove desidera cambiare vita e vivere in compagnia. Dando alla città il nome di suo figlio Enoch, che significa inaugurazione, dedica, Caino potrebbe dire che per lui sta iniziando una nuova vita. Se al contrario è Enoch il primo a costruire una città, significa che il figlio rompe chiaramente con la vita di erranza del padre e contemporaneamente, fondando una città e un nuovo modo di vivere, realizza ciò a cui l'aveva destinato Caino chiamandolo Enoch. Il figlio di Enoch si chiama Irad, che in ebraico significa città. La prima città biblica è forse l'opera di un uomo violento, Caino, che cerca di sfuggire all'erranza e di rifarsi una vita? Oppure è l'opera di un figlio, Enoch, che desidera lasciare a suo padre Caino il peso della sua maledizione e iniziare qualcosa di nuovo? Il breve racconto non permette di decidere. Nella sua ambivalente brevità suggerisce che i rapporti tra padre e figlio non sono necessariamente prigionieri del modello proposto in Genesi 4:1-2, cioè del rapporto tra Adamo ed Eva e Caino ed Abele. E se un padre come Caino può utilizzare suo figlio per dare un senso alla propria storia, un figlio come Enoch può prendere le distanze per evitare di entrare in quella tipologia negativa di relazione col padre. Per quanto riguarda invece, passiamo ad un altro argomento, il mestiere di vita degli umani, all'inizio del capitolo 4 si dice che Caino era agricoltore, mentre Abele era pastore di greggi. Entrambi continuano il lavoro del padre. Passeranno 7 generazioni perché il narratore torni a parlare di lavoro dell'uomo. Uno dei figli di Lamech, Yabal, viene presentato come il primo allevatore. Fu il padre di chi abita una tenda col bestiame. Yabal amplia il mestiere di Abele perché il termine bestiame potrebbe implicare un'attività commerciale. Deriva dalla parola mikne, che significa acquisto oltre che bestiame. Il fratello Yubal viene indicato come il padre di chi utilizza lira e flauto, mentre il suo fratellastro Tubal-Cain, figlio di Sil, è il primo che forgia, incide bronzo e ferro. Padre, si dice, di quanti lavorano il bronzo e il ferro. I figli di Lamech, se avete notato, hanno un suono simile, Yubal, Yabal, Tubal, Cain, no? Perché sono tutti e tre costruiti a partire dal verbo Yaval, che significa portare e forse anche produrre. Vi potrebbe essere un riferimento a quanto questi uomini hanno prodotto di nuovo. Il fatto che Yabal e Yubal, figli di Ada, siano allevatore nomadi il primo e inventore della musica il secondo, suggerisce che vita pastorale e musica vanno assieme come nelle mitologie. Tubal-Cain porta un duplice nome, perché Cain, la seconda parte del nome, evoca il mestiere del fabbro. I due metalli menzionati, il bronzo e il ferro, appaiono secondo l'ordine cronologico della loro invenzione nella storia. L'invenzione della lavorazione di metalli rappresenta un progresso significativo per le tecniche. In questo testo, pieno di nomi, appaiono anche 3 donne, Ada e la sorella di Tubal-Cain. Ada, il termine Ada, che sono le due mogli di Lamech. Ada, allora, questo termine vuol dire ornare, ornamenti femminili, gioielli, frutti dell'artigianato del metallo. Silla è un termine in qualche modo onomatopeico, la seconda sposa di Lamech. Il suo nome viene accostato al verbo risuonare, tintinnare, al sostantivo cembali, e per questo suggerisce una nuova varietà di strumenti musicali, le percussioni. Nama è figlia di Silla e sorella di Tubal-Cain. Altre traduzioni portano Noema o Noema, termine che può alludere al fascino femminile, alla civetteria, poiché Naam significa essere carino, grazioso, piacevole. Tutti indizi di una cultura in progresso. Mentre negli altri miti le tecniche, le arti sono doni fatti dagli dèi all'umanità, nella Genesi si tratta di creazioni di uomini che con la loro inventiva prolungano la creazione affidata alla loro responsabilità e la perfezionano molto. Agiscono in conformità alla volontà del Creatore che benedice l'umanità. In Genesi 1:28 abbiamo letto: Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicati, riempite la terra e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Il seguito immediato del capitolo 4 della Genesi, dal versetto 23 in poi, racconta, però, laddove Caino sarebbe stato vendicato 7 volte, e questo è il segno di protezione di Adonai su Caino, Lamec dice che lo sarà 77 volte se qualcuno se la prenderà con lui. Lamec, per una semplice ferita, ha ucciso un uomo, un bambino. In quello che viene chiamato il canto di Lamec, la poesia serve a celebrare la forza e la barbarie del violento. La coincidenza tra il lavorare i metalli e l'amplificarsi della violenza è notevole. E qui si può fare una riflessione. Nel mondo umano le cose migliori e le cose peggiori progrediscono in modo parallelo e le più belle invenzioni possono essere messe al servizio di quanto c'è di peggio. A questo punto si pone una domanda. La violenza nasconde forse una forza che è possibile dominare, sublimare, elevare? C'è speranza? Il genio umano sembra non essere a far rimanere ostaggio del male. Il progresso, opera ed espressione della creatività umana accresce, abbiamo visto, anche la possibilità di distruzione di tutto ciò che ci è stato dato. Ora, la violenza in Lamec dice la sua volontà di affermarsi a scapito degli altri. In un eccesso di amor proprio desidera essere ammirato dalle sue 2 mogli in ciò che lui considera una prova della sua virilità, segno che il dominio dell'uomo sulla donna con cui Adonai voleva proteggere Caino. Alla fine del capitolo 24, ad esempio 25, il racconto fa un salto indietro. Il narratore ci riporta all'epoca dell'omicidio di Abele da parte di Caino per raccontare la nascita del loro fratello Set. Il rapporto tra Adamo ed Eva, la sua donna, non si è molto evoluto. Si dice che l'umano Adamo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set. Si tratta sempre per l'umano Adamo di conoscere, e noi sappiamo che in questo contesto vuol dire di possedere la sua donna e per Eva di dare un nome a suo figlio, legandolo a se stessa, escludendone l'umano. Eva nomina Caino e Abele, ma non suo marito, di nuovo sostituito dalla divinità, come alla nascita di Caino. Set significa Dio mi ha concesso un'altra discendenza. E qui succede una cosa molto importante, finalmente Eva dà un nome ad Abele, deplorando che sia stato assassinato da Caino. Abele alla sua nascita era come se non esistesse per i suoi genitori, la madre totalmente assorbita da l'è citato per primo. Anche se prende il posto di Abele, sin dall'inizio viene nominato e coi suoi fratelli, il morto e il vivo, assassino ormai esiliato. Set rappresenta la speranza per Eva, che vede in lui un seme, una promessa di fecondità e di avvenire. A Set nacque un figlio, Enos, sinonimo di Ad. Significa essere umano, Enos, Nosh, essere umano. E qui ci poniamo un'altra domanda, si tratta forse di una nuova partenza per l'umanità? La discendenza di Set potrebbe costituire una speranza di annientamento del serpente, mentre quella di Caino si esprime in materia di invenzioni e tecniche, ma anche per l'escalation della violenza. In Genesi 4:26 si dice che a quel tempo si incominciò ad invocare il nome del Signore. Qui inizia il culto di Adonai, che più tardi sarà quello di Israele. Alcune conclusioni. La faccenda di Caino e Abele dimostra come la logica del serpente conduca inevitabilmente alla violenza e alla morte, se non viene ostacolata. Nonostante questo, Adonai, il Signore, rimane fedele all'impegno preso in Genesi 3:15 di allearsi con la discendenza della donna per fallire il serpente. L'episodio di Genesi 3 c'è poi magia comprometta lo sviluppo felice del rapporto tra uomo e donna e finisca con l'impantanarlo nella voglia di possedere, nella concorrenza e negli effetti di questo modo di vivere si prolungano attraverso le relazioni tra generazioni. Vediamo infatti Caino, l'abbiamo visto l'altra volta, prigioniero di quel che la relazione tra i suoi genitori fa di lui e del posto che gli attribuisce. Viene preso nella logica possessiva di suo padre nei confronti di Eva e di sua madre nei suoi confronti. Un rapporto che l'autore dice che si può definire incestuoso. Questa logica gli fa sentire la mancanza come un'ingiusta frustrazione. E qui mi riferisco sia all'episodio di Adamo ed Eva nel fatto di non poter prendere dell'albero della conoscenza del bene e del male, e per Caino la mancanza era il fatto che Dio non abbia gradito il suo dono. Caino, trascinato da invidia e forte gelosia, è incapace di relazionarsi col suo alter ego, del quale non riesce a diventare fratello. Di fronte a questa dinamica, la parola di Adonai sembra essere impotente nell'aiutare Caino a diventare adulto. Il narratore, con la sua abilità, ci fa cogliere due tipi di violenza. Una violenza non vista, velata dalle apparenze dell'amore materno, e un'altra violenza invece visibile, che è quella di Caino, una vita spezzata del sangue versato e lo smarrimento poi dell'assassino. Lo scopo è di risvegliare la nostra attenzione sulla violenza, sulle sue radici nascoste, sul modo in cui si apre una via nel cuore umano e tra gli esseri viventi, sulle sue conseguenze drammatiche, tanto per il violento quanto per la sua vittima, e anche sui rischi di crescita esponenziale della violenza. Ora desidero fare un breve cenno ad alcuni numeri dell'enciclica Sollicitudo Rei Socialis di Papa Giovanni Paolo II del 1987, a 20 anni dalla Populorum Progressio di Papa Paolo VI, in riferimento a quelle che lui chiama strutture di peccato. Nei numeri, mi sono soffermata nei numeri 36, 37 e 38, li ho cercati anch'io, non ho trovato a casa il documento e l'ho cercato in internet. Al numero 36 io leggerò alcune parti molto brevemente. Lui dice che un mondo diviso in blocchi, sostenuti da ideologie rigide, dove invece dell'interdipendenza e della solidarietà dominano differenti forme di imperialismo, non può che essere un mondo sottomesso a strutture di peccato. La somma dei fattori negativi che agiscono in senso contrario a una vera coscienza del bene comune universale e all'esigenza di favorirlo produce queste strutture di peccato che sono legate, che si radicano nel peccato personale e sono sempre collegate ad atti concreti delle persone. Più avanti, al numero 37, dice anche che cosa sono queste strutture di peccato, e lui cita la brama esclusiva del profitto, la sete del potere a qualsiasi prezzo, l'assolutizzazione di atteggiamenti umani con tutte le possibili conseguenze. A cadere vittime di questo duplice atteggiamento di peccato, quindi la brama del profitto e la sete di potere, non sono solo gli individui, possono essere anche le nazioni e i blocchi. Più avanti parla di vere forme di idolatria, del denaro, dell'ideologia, della classe, della tecnologia. Ha inoltre voluto introdurre, dunque dice che ha voluto introdurre questo tipo di analisi soprattutto per indicare quale sia la vera natura del male a cui ci si trova di fronte nella questione dello sviluppo dei popoli. Si tratta di un male morale, frutto di molti peccati, che portano a strutture di peccato. È sperabile che quanti in una misura o l'altra sono responsabili di una vita più umana verso i propri simili, e anche qui io sottolineo questo punto, ispirati o no da una fede religiosa, si rendano pienamente conto dell'urgente necessità di un cambiamento degli atteggiamenti spirituali che definiscono i rapporti di ogni uomo con se stesso, col prossimo, con le comunità umane, anche le più lontane, e con la natura, in virtù di valori superiori come il bene comune. O, per riprendere la felice espressione dell'enciclica Populorum Progressio, il pieno sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. Andando avanti, il Papa dice che c'è comunque, che lui osserva, una crescente consapevolezza da parte degli uomini contemporanei dell'interdipendenza tra uomini e nazioni. E parla di un'interdipendenza nelle sue componenti economica, culturale, politica, religiosa, assunta come categoria morale. Secondo lui c'è un'unica risposta possibile ed è la solidarietà, la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune, ossia, dice, per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti. Tale determinazione è fondata sulla salda convinzione che le cause che frenano il pieno sviluppo siano quella brama del profitto e quella sete di potere di cui si è parlato. E qui invoca l'aiuto della grazia divina con un atteggiamento diametralmente opposto, l'impegno per il bene del prossimo con la disponibilità in senso evangelico a perdersi a favore dell'altro invece di sfruttarlo e a servirlo invece di opprimerlo per il proprio tornaconto. E qui fa dei riferimenti ai Vangeli di Matteo, di Marco e di Luca. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. E più avanti: io sto però in mezzo a voi come colui che serve. Ora io, per concludere, ancora un minuto vi chiedo di pazienza, vi dirò delle considerazioni che sono completamente personali e poi vi invito, se avete voglia, alla condivisione. Il come siamo stati generati e amati, io ho capito questo, condiziona radicalmente la nostra vita futura. Il mio invito, che faccio a me ma a tutti, è quello di guarire le nostre relazioni. La nostra società a livello mondiale è ora molto preoccupata per il pericolo causato dal Covid-19, ma prima ancora che scoppiasse la pandemia era molto evidente una sofferenza diffusa sul piano delle relazioni umane, nella coppia, tra genitori e figli, tra fratelli, tra ragazzi, tra politici, all'interno della Chiesa, il rapporto con l'ambiente. E l'elenco è lunghissimo, era venuta in mente la violenza e l'arroganza di un certo linguaggio politico, anche da parte di persone che ostentano il rosario o che frequentano abitualmente la Chiesa, il disinteresse per il bene comune e per l'ambiente, il disagio di tanti sacerdoti sul piano relazionale e per essere sovraccaricati da incombenze che c'entrano poco col loro ministero sacerdotale. Una chiesa spesso ferma su linguaggi e riti, dal mio punto di vista legati al passato, poco significativi oggi, Una chiesa troppo ricca e potente per essere credibile? Non sempre, non dappertutto, ma alcuni segnali ancora ci sono. Una chiesa che esclude ancora le donne da alcuni ministeri, e la lista potrebbe continuare. Questo non mi impedisce di vedere tutto ciò che di buono c'è intorno a me, anche quello che stiamo vivendo adesso è una cosa molto bella, quindi io ringrazio tutti e tutto, però vedo anche quello che non va. A questo punto mi sono posta alcune domande. Come vivo la relazione con me stessa, con le persone che vivono con me, con tutti gli altri, con la natura? In tutto questo, che spazio occupa il mio rapporto con il Signore? Vigilo sul rispetto dello spazio dell'altro o sono solo preoccupata di apparire? In quale misura riesco a gioire e a soffrire per quello che accade, sentendomi interconnessa col tutto? Ascolto il Signore che mi parla nella parola e negli eventi, accogliendo ogni esperienza, soprattutto quelle faticose e negative, come un'opportunità? Mi sento ospite e non padrone della realtà in cui vivo? Sono consapevole che la violenza produce altra violenza, che cioè da relazioni basate sul mancato rispetto dello spazio dell'altro nascono altre relazioni violente governate dalla bramosia? E con questo io vi ringrazio molto per la pazienza e per l'ascolto. E invito tutti, se volete, a partecipare.
Buonasera Loredana, sono Chiara. Io ti ringrazio per gli ottimi spunti di riflessione che ci hai dato anche durante questo incontro, ecco. E personalmente ho bisogno di riflettere, di prendermi qualche minuto per riflettere anche da sola e magari avendo qualcosa di scritto davanti, e di questo ti ringrazio tanto, soprattutto in questo periodo. E poi ti volevo chiedere se potevi ripetere il titolo del libro che hai dato all'inizio. Grazie infinite.
Grazie a te Chiara. Il titolo del libro è Da Adamo ad Abramo o l'errare dell'uomo. C'è anche un sottotitolo, lettura narrativa e antropologica della Genesi, e riguarda Genesi da 1 a 12, da 1.1 a 12.4. L'edizione è Edizioni Deoniane Bologna, EDB. Costo 26,70 euro, ho parlato io. Spero sia chiaro.
Chiarissimo, chiarissimo.
Scritto. Benissimo. Tutto,
grazie.
Brava. Grazie a te Chiara. Ciao, grazie.
Sei anche molto semplice ma concisa, ecco, mi piace quando esponi le cose a te. Grazie, sei.
Te ne sono grata, grazie a te. Ciao.
Roberto?
Posso? Vai pure Roberto, vai.
Posso il via libera delle donne, perché non si sa mai altrimenti cosa succede. No, grazie Loredana perché hai offerto un materiale a volontà e domande finali corpose da assimilare col tempo e da possedere anche proprio per iscritto, poterle rivedere e meditare. Io mi fermo soltanto sulle prime conclusioni del tuo intervento, su alcune frasi che mi sono piaciute. Raccolgo appunto qualche spunto semplicemente. Il primo è quello evidente dai testi letti in varie serate, è che la violenza porta con sé la morte in maniera inevitabile se non viene ostacolata, lo dicevi anche tu. E questo è vero. È stato vero un tempo, è vero anche oggi. Fa tutto l'umano, insomma. Non occorre scomodare Dio per avviare morte a questo mondo. Diciamo che l'uomo ieri lo ha fatto in maniera artigianale, oggi lo fa in maniera industriale, visto il vasto potenziale di mezzi tecnici a sua disposizione. Ancora parlare opportunamente di violenza non vista. Quella che si nasconde, ad esempio, anche nella parvenza di un amore materno o di altri rapporti fondamentali, talora nevrotici. Aggiungo che anche Dio patisce violenza qualche volta per quel rapporto che abbiamo con Lui, un amore da parte nostra talora nevrotico, che altera il suo volto, lo sfregia un pochino, quando inseguiamo di fatto il nostro immaginario su di Lui e non ci prestiamo all'ascolto di Lui. Poi, ancora tra le conclusioni, dicevi che c'è una violenza visibile che si esprime in vite spezzate, in sangue versato e nello smarrimento dell'assassino. Riferimento ad Abele e a Caino stesso, in primo luogo, è evidente. Cioè, vedo considerata da te la violenza da parte della vittima e anche dal lato dell'oppressore, nello stesso tempo. Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech 77 volte. Difficile tenere questi due estremi. È naturale parteggiare per le vittime, è più problematico capire l'altra parte che ha dato avvio al ciclo della violenza. Vorrei dire che c'è anche un'altra categoria, la chiamo di false vittime. La figura dello scaricabarile, che qualche volta possiamo anche rappresentare attraverso la nostra vita. Qualche volta appunto vogliamo passare per vittime quando non assumiamo il nostro ruolo di piccoli o grandi protagonisti che ci spetta. Per dirla in maniera così da linguaggio da marinaia, ecco. Qualche volta preferiamo veleggiare con la nostra barca sotto costa, ben protetti e intruppati, piuttosto che affrontare il mare aperto di una libertà, accordateci con fiducia da Dio e che ci richiede una responsabilità. Poi, per quanto riguarda la categoria degli oppressori, cui facevo riferimento prima, ai violenti, diciamo così, ai nemici, la domanda è d'obbligo: quale approccio ci è consentito ed è auspicabile? Caino e Lamech, notiamo, sono sotto protezione di Dio e godono della sua benedizione. Per dei credenti, come vorremmo essere, qui siamo chiamati, la condanna del male non equivale alla condanna pura e semplice dei loro autori. Qui mi pare si respira un po' di Vangelo e dalla storia del fariseo e del pubblicano al Tempio ricaviamo ulteriore precisazione laddove si dice che non è consentito alla gente pia, i farisei, di disprezzare il pubblicano sprofondato nella vergogna del suo peccato. Di più, nella parabola della zizzania ci è detto che è vietata pure l'intolleranza dei giusti contro quelli che si giudicano impuri. Ricordate, perché non andiamo nel campo a strappare subito la zizzania? Quindi, stante il Vangelo e il capitolo della Genesi appena letto, diremo che, mi pare a me insomma, che non c'è spazio per il disprezzo delle persone colpevoli, né si deve consentire all'intolleranza dei giusti o supposti giusti che vorrebbero diserbare il campo della semina anzitempo al posto di Dio. Sembra quasi che Dio ci ricordi ancora che il tempo è il luogo della sua misericordia e della sua pazienza per gli umani, ieri come oggi. Grazie.
Una domanda semplice, Loredana. E telegrafica. Possiamo dire che la violenza non vista è la madre della violenza visibile, al di là della madre o del padre, insomma, è la fonte, l'origine della violenza visibile?
Beh, qui si tocca un po' l'argomento dell'altra volta. Secondo me sì, proprio è che se non c'è un rapporto Io mi ricordo quando è stato presentato la creazione dell'uomo e della donna, noi abbiamo sempre, ci hanno sempre detto che la donna è nata dalla costola dell'uomo. E quindi, insomma, la costola non è come essere un uomo, è sempre una piccola parte. In realtà, la traduzione più recente ci dice che Dio, insomma, ha addormentato l'uomo e mezzo uomo è diventato, era stato uomo e l'altro mezzo uomo è diventato donna, per cui c'è una parità evidente. Solo che l'uomo, sin dall'inizio, non ha capito questa parità. E anzi, ha subito detto, la donna è osso delle mie ossa, è carne della mia carne, cioè è mia proprietà in qualche modo. Perché il percorso dell'accettazione dell'altro, del rispetto della persona dell'altro, è un percorso, non è una cosa, secondo me, esistita sin dall'inizio, almeno non si coglie dall'inizio del racconto della Genesi. Sicuramente questa difficoltà di relazione e di rapporto tra l'uomo e la donna ha vissuto i rapporti, anche la sessualità, come un rapporto di possesso e di potere dell'uomo nei suoi confronti, si è tradotto in un attaccamento esagerato nei confronti di Caino, così almeno ci viene presentato, e nel poi anche inizialmente, no, sicuramente finché era in vita, lei ha ignorato Abele, almeno così il racconto ne parla. E quindi quando Dio è intervenuto per rifiutare il dono di Caino, l'ha fatto solo, come dicevo l'altra volta, per aiutare Caino a ravvedersi, a migliorare se stesso, a recuperare il rapporto col fratello, ma non ce l'ha fatto, ha eliminato l'ostacolo, insomma. Quindi la mia risposta è sicuramente da un rapporto che era basato non su una relazione paritaria, serena, ma in cui c'era del possesso e in qualche modo si è espressa della violenza, è nata un'altra violenza. E poi le violenze, se non vengono gestite o bloccate in qualche modo, diventano sempre più grandi. Non so se ho spiegato bene.
Mi viene quasi da dire che c'è una aliquale forma anche però di deresponsabilizzazione in questa maniera, in riferimento al male, nel senso che voglio dire che la colpa, chiamiamola così, la responsabilità sta esclusivamente alle origini, cioè se sono frutto di un rapporto sbagliato sembra quasi inevitabile o perlomeno giustificabile la violenza, no? Quindi c'è una certa forma di responsabilizzazione.
Io credo che il tema è molto complesso e credo che abbia a che fare con la libertà. Cioè Dio ha posto Adamo ed Eva nell'Eden, gli ha dato tutto, ha messo al centro l'albero della vita, però ha detto di quell'albero, cioè che se l'uomo poteva anche, ma l'uomo per esprimere la propria libertà ha proprio voluto mangiare di quella, l'uomo, la donna, insomma, che poi ha passato la mela all'uomo. Io credo che siamo stati responsabili noi all'inizio, ma probabilmente ciascuno di noi l'avrebbe fatto. Io non so spiegarlo, è più grande di me questa domanda, sinceramente. Però penso che ci sia responsabilità nell'umano, cioè noi abbiamo, c'è il male, ma abbiamo anche la possibilità, soprattutto se siamo aiutati bene, educati bene, di scegliere il bene. E credo che il compito principale di Gesù sia stato proprio questo, no? Di mostrarsi come si fa. Comunque sentiamo anche gli altri. Scusate.
Buonasera, sono Giovanna. Intanto ringrazio per questo intervento che è stato molto, molto bello. Volevo tornare su un aspetto che non è quello su quale ci interrogava Don Roberto, che però penso possa essere, o almeno mi tocca personalmente. Io ho un'estrazione tecnica, scientifica, e quindi l'osservazione che facevi nel corso dell'esposizione relativamente al fatto che ragionevolmente va di pari passo in qualche modo la possibilità di aumentare il livello, il raggio della potenza, della violenza che può essere fatta dall'uomo, perché ha mezzi sempre più potenti anche per fare del male, va di pari passo con l'evoluzione tecnica, l'evoluzione tecnologica. E quindi in qualche modo potrebbe instillare l'idea che, e si percepisce, secondo me, ne parlo, ripeto, da qualcuno che è nato, è stato cresciuto in un ambiente, diciamo, di educazione scientifico-tecnologica, a separare o a lasciare da parte, in una prima parte della mia vita questo può essere successo, lasciare da parte quelli che sono gli aspetti che non sono scientifici, tangibili, che si misurano col metro e col chilo. Credo però che così come la tecnologia può portare grandi misfatti, può anche portare grandi, è comunque una evoluzione del far fruttare le possibilità che ci sono state date come intellettualmente e quant'altro. E credo che l'errore o comunque l'unico modo per distinguere o per volgere al bene piuttosto che al male tutto questo passi per una educazione e per una formazione dell'uomo scienziato o comunque tecnologo che possa essere rispettoso o comunque comprensivo degli altri aspetti, degli aspetti che appunto ci portano e ci includono in quella che è la nostra umanità, creature destinate a far fruttare il creato e quindi nel rapporto che è di messa a frutto delle nostre capacità senza per questo sostituirci a una o comunque farci un'idea di poter fare qualsiasi cosa perché ci è concessa, perché la sappiamo fare, la possiamo fare e la possiamo sviluppare all'infinito. Credo che come storia, come collettività, questo discorso di violenza nascosta che poi genera violenza su grande scala, così come si porta nell'educazione dell'individuo, nella sua non formazione al rispetto degli altri, nella piccola cerchia che può avere, ma a crescere con i mezzi che sta sviluppando per ragioni, diciamo così, produttive di sviluppo tecnologico, sia poi l'origine del male grande che può fare una tecnologia non utilizzata bene. Per cui, secondo me, nella nostra società moderna abbiamo, magari non noi personalmente, però si è assistiti mano a mano a un abbandono di quella che è una formazione, diciamo, di valori, di insegnamenti, di fede, di importanza dei rapporti umani di bene, tenendola separata da tutto quello che invece è la competenza tecnica, tecnologica, scientifica che poi ciascuno porta nell'ambiente economico. E da questa divergenza tra ciò che è umanistico, diciamo così, e tecnologico, ci siamo proprio allontanati del tutto dall'unica cosa che può tenere sotto controllo il modo con cui progrediamo e facciamo delle scelte, volte al bene in grande scala o volte al male in grande scala. E questa divisione del mondo che rende tutto molto, molto strumentale e ci porta agli effetti che vediamo adesso di mancanza di rispetto, di coerenza tra noi e la natura, tra noi e le persone che ci circondano, nel nostro rapporto con Dio, secondo me si perpetua sottilmente anche nel tipo di indirizzo di formazione che si dà ai ragazzi, per esempio, quando gli si fa scegliere un certo tipo di scuola, un certo tipo di indirizzo, non supportando adeguatamente il fatto che una persona che magari si occupa di un ambito tecnologico scientifico è prima una persona, una creatura, un figlio, un fratello, un figlio di Dio alla fine. Grazie, scusate.
Posso dire una semplicissima cosa? La riflessione prima di Don Roberto sulla responsabilità del bene e del male, che potremmo dire che siccome è dall'inizio nessuno nessuno, cioè non siamo più responsabili, mi fa venire questo pensiero. Non è vero? Ognuno di noi quando nasce, quando cresce, ogni giorno fa del suo meglio per portare del bene o per capire, essere responsabile di ciò che fa e di ciò che vede, non è che perché c'è stato il male all'inizio, perché l'abbiamo dentro o perché ci viene non possiamo fare niente. Mi sento responsabile ogni giorno di dover invece portare qualcosa di positivo e di buono nella mia vita. Questa è la prima battuta che mi viene così di colpo da dirle, ecco, tutto qua.
Mentre ascoltavo Loredana, ricorrevano nella mia mente due immagini contrastanti. Una che è un'immagine di violenza fra i milioni di immagini di violenza che è stata la scena andata in onda nei telegiornali in questi ultimi due giorni, del, chiamiamoli, festeggiamenti di alcuni giovani a Padova in tempo di coronavirus, no? Che hanno dato sfogo alla loro istintualità violentando tutti gli altri, nel senso che mettendo a repentaglio la vita di tutte le persone che non solo che loro conoscono, ma che anche non conoscono, forse anche noi. Quindi viene definito un atto di responsabilità, io lo definisco un atto di violenza, che probabilmente nasce proprio da un peccato originale, no? Quella cosiddetta violenza non palese, nascosta. E dall'altra immagine di segno opposto, nella mia piccolezza, l'esperienza che ho vissuto in Georgia più volte, pranzando, cenando in qualche famiglia, la modalità, come a volte ho detto, non è uguale alla nostra, ma il pranzo, la cena, in certe occasioni particolari, si trasforma non in un momento ludico, ma in un momento, diciamo così, di alto profilo di fede e etico. Si fanno dei brindisi, ma questi brindisi sono corredati da una riflessione e una, chiamiamola, una pseudo preghiera. Tra i primi brindisi, e pensate che questi pranzi, queste cene durano ore e ore, al primo posto, al secondo, si ringrazia Dio per il dono della pace. E questo è evidentemente un modo per contrastare la violenza. Condivido tutto il pensiero di Giovanna prima, no, l'importanza dell'educazione, cioè di contrapporre alla violenza, diciamo non palese, una forza di segno opposto, anche non palese, che porta in equilibrio l'essere umano. Voglio dire che fare questi brindisi, bene o male, educano l'uomo a una relazione corretta con gli altri. Lo fanno perché evidentemente hanno patito per troppo tempo la violenza e la non libertà e vogliono, tentano di educare e di autoeducarsi a contrastare la violenza, arginare il suo dilagare. E quindi credo che tutti noi siamo impegnati e dovremmo essere impegnati proprio a lasciarci educare costantemente alla pace, alla non violenza e al contrastare la violenza in noi stessi e negli altri. E soprattutto verso le giovani generazioni, di cui sono molto preoccupato, non da adesso. E quando dico giovani di generazione non dico tutti, ma una parte significativa che sta soffrendo appunto una violenza non palese che genera dilagare della violenza. Concludo con una preghiera un po' lunga, ma penso anche carina. O Dio onnipotente e misericordioso, Signore dell'universo e della storia, tutto ciò che hai creato è buono e la tua compassione per gli errori dell'uomo è inesauribile. Oggi veniamo a te per chiederti di conservare il mondo e i suoi abitanti nella pace, di allontanare da esso l'ondata devastante del terrorismo, di riportare l'amicizia e infondere nei cuori delle tue creature il dono della fiducia e della disponibilità a perdonare. O datore della vita, ti preghiamo anche per tutti quelli che sono morti come vittime di brutali attacchi terroristici. Dona loro una ricompensa eterna, che intercedano per il mondo dilaniato dai conflitti e dai contrasti. O Gesù, Principe della Pace, ti preghiamo per chi è stato ferito in questi atti di inumana violenza, bambini e giovani, donne e uomini, anziani, persone innocenti coinvolte solo per fatalità nel male. Guarisci il loro corpo e il loro cuore e consolali con la tua forza, cancellando nel contempo l'odio e il desiderio di vendetta. Spirito Santo, Consolatore, visita le famiglie delle vittime, le famiglie che soffrono senza loro colpa. Avvolgile quel manto della tua misericordia divina. Fa che ritrovino in te e in se stessi la forza e il coraggio per continuare a essere fratelli e sorelle per gli altri, soprattutto per gli immigrati, testimoniando con la loro vita il tuo amore. Tocca i cuori dei terroristi affinché riconoscano il male delle loro azioni e tornino sulla via della pace e del bene, del rispetto per la vita e della dignità di ogni uomo, indipendentemente dalla religione, dalla provenienza, dalla ricchezza o dalla povertà. O Dio, Padre Eterno, esaudisci nella tua misericordia la preghiera che innalziamo a te tra il fragore e la disperazione del mondo. Ci rivolgiamo a te con grande speranza. Ricolmi di fiducia della tua infinita misericordia, affidandoci all'intercessione della tua Santissima Madre, resi forte dell'esempio dei beati martiri del Perù, non riesco a leggerlo, troppo complesso, e Michele, che ha reso valorosi testimoni del Vangelo, al punto che hanno offerto il loro sangue e chiediamo il dono della pace, l'allontanamento da noi della piaga del terrorismo, per Cristo nostro Signore. Questa era una preghiera fatta in occasione del viaggio apostolico di Papa Francesco in Polonia, in occasione della 31ª giornata mondiale della gioventù del 2016. E ora per l'intercessione di Maria, Regina della Pace, vi benedica, vi custodisca voi e le vostre famiglie, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Signore, vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Beh, i saluti li fa Loredana, ovviamente.
Ok, grazie Don Roberto, grazie infinite, grazie a Giovanna, aspetta, a Chiara, a Roberto, a Paolo, a tutti quelli che hanno parlato, ma anche a quelli che hanno ascoltato. Mi rendo conto che sono temi grossi, importanti, e anch'io quando ascolto conferenze difficilmente riesco a condividere, perché ho bisogno di un tempo per interiorizzare, per riflettere, ma non è quello che conta, è importante. Io spero che questo servizio vi sia utile, mi sembra anche di capirlo che, da quello che esprimete. Quindi auguro buonanotte a tutti e ci vediamo e ci ascoltiamo mercoledì prossimo. Grazie a tutti ancora e buonanotte.